Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Odio questi popoli del terzo mondo che si fanno la bomba atomica, li odio. No, mi scusi, io sono uno che parlo chiaro, Io non c'ho peli sulla lingua. Io sono uno che vado al bar, frequento il bar e la politica la vedo dal bar. Tra una granitina, un'aranciata amara, un caffè corretto, un cognac, io capisco come va il mondo. Io sono uno che parlo terra a terra, Io sono quasi come Ferrara. E voglio dire che odio questi popoli del terzo mondo, poveracci, che si fanno la bomba atomica. E bisogna dirlo con coraggio, con chiarezza, che la guerra è come la caccia. Nel senso che la guerra, come la caccia, è uno sport. E in quanto sport non deve diventare pericoloso per chi lo pratica. Mi capisce? Guardi per esempio cosa sono i cacciatori. Lei lo conosce un cacciatore? Il cacciatore è uno che ha la panza, le vene varicose, il riporto, che magari durante la settimana fai il geometra del catasto, però la domenica mattina all'alba, capito, diventa Rambo, diventa... Si veste con queste tute da buffone, no, tutte ghiazzate, queste emimediche, si prende la cartucciera, il fucile, se ne va in ciociaria all'alba, arriva nel boschetto, cerca una papera, trova una papera, sta per sparare alla papera, ma lei se lo immagina se in quel momento la papera si gira, vede il geometra col riporto vestito da buffone e la papera medesima prende il fucile e spara al geometra cacciatore? Dico, no, sarebbe uno scandalo, Dico, allora la caccia davvero diventerebbe una cosa pericolosa, violenta, non sarebbe più uno sport, un divertimento. E la guerra funziona alla stessa maniera. La guerra e la caccia sono la stessa cosa, sono sport. Se la immagina che io devo fare la guerra a qualcuno, io che sono un popolo civile, democratico, che faccio la guerra contro la Francia? Ma che scherziamo? Ma che stiamo ancora ai tempi delle trincee? Io se devo fare la guerra contro qualcuno, ma me ne vado in Iran, per dire, no? Vado a bombardare l'Iran, perché in Iran, dico, lì ci stanno tutti i caprari, pecorari, questi arabi con i staglioni, questi si difendono con le pietre, mi penso io. Ma lei se lo immagina se io arrivo con l'esercito in Iran e invece di trovarci i staglioni arabi, pecorari, ci trovo la bomba atomica? No, dico, sarebbe come per il cacciatore che trova la papera armata, sarebbe una cosa veramente scandalosa, terribile. Allora la guerra sì che diventerebbe una cosa violenta, pericolosa, che non sarebbe più uno sport. Ma mi scusi, io sono uno che parlo chiaro, Io sono quasi come Ferrara. Io vado al bar, mi prendo un caffè, un cognac, un brandy e capisco come va il mondo. Ma, senta, io le voglio dire che sono d'accordo con questa storia di fare l'embargo ai paesi del terzo mondo che si vogliono fare la bomba atomica. Anche se mo adesso c'è qualcuno, qualche comunista provocatore che va dicendo, beh, se facciamo l'embargo alla Corea perché si vuole fare l'atomica, se facciamo l'embargo all'Iran, dobbiamo fare l'embargo pure all'America, perché l'America la bomba atomica ce l'ha. Dico, ma che stiamo scherzando? No, perché io gli direi a costui, gli direi, dico, io sono contro gli armamenti alle papere, io non voglio che la papera sia armata, ma non voglio mica disarmare il cacciatore, capito? L'Iran è una papera, l'America è un cacciatore. No, perché se facciamo l'embargo per l'America, dobbiamo fare l'embargo contro tutti quelli che hanno l'atomica, contro la Francia, contro l'Inghilterra, contro la Russia, che fai l'embargo alla Russia? Contro la Cina, che fai l'embargo alla Cina? Contro il Pakistan, l'India, Israele, poi dovremmo fare l'embargo anche contro quelli che la bomba atomica ce l'hanno, perché lì, nel paese loro, gliel'ha portata l'America, no? Tutti i paesi, tipo per esempio quelli che hanno le bombe, che ne so, in Europa, i Paesi Bassi, fai l'embargo ai Paesi Bassi? Fai l'embargo alla Germania? Fai l'embargo alla Turchia? O all'Italia? No, perché la bomba atomica sta pure in Italia, No, dico, no, io sono uno che parlo chiaro, io sono uno che parla al bar, le cose le so. Che tra Pordenone e Brescia ci stanno 90 bombe atomiche che se scoppiassero tutte insieme farebbero un botto 900 volte superiore a quello della bomba in Giappone, di Hiroshima e Nagasaki, capito? No, dico che faccio? L'embargo contro i bresciani? No, faccio l'embargo a Pordenone perché c'è la bomba atomica? Cosa faccio? Vado in trattoria e quando mi prendo l'ammazza caffè, invece di bermi una bella grappa friulana, mi prendo il nocino di mia suocera? Dico, ma che scherziamo? Dico, ma siamo seri? No, io sono uno serio, uno che parlo chiaro, io sono quasi come Ferrara, Io Io voglio dire che mi sta simpatico questo Romano Prodi, no? Che anche se fa un po' il comunista, questo qua, sai che ha fatto? Ha preso i voti dei pacifisti barbuti con l'orecchino, capelloni, sai, quelli con le bandiere colorate. E poi quando ha fatto la finanziaria, in finanziaria ha tolto soldi a tutti, tranne che alle forze armate, anzi, per gli armamenti ha pure rincarato la dose, pure più soldi ci ha messo. Bravo Romano, questa cosa mi piace. No, perché dico toglieteci tutto, ma non la guerra, insomma, che è un divertimento. Nella storia, con sto fatto della libertà e della democrazia, ci avete tolto ogni cosa, le cose più belle. Ci avete tolto la schiavitù, che prima c'avevamo i negri, i meridionali, che lavoravano per noi. Ci avete tolto la Santa Inquisizione, che era così divertente e folcloristica, andavamo in piazza a bruciare la gente coi preti. No, vero? Non si può più manco fumare una sigaretta in un bar. Dico, almeno la guerra ce la potete lasciare, no? No, io, mi scusi, ma sono uno che parlo chiaro. Io non sono mica un orsolino, non credo mica alla Befana e a Babbo Natale, Io vado al bar, mi prendo un caffè corretto e capisco come va il mondo. Io sputo sentenze su tutto, eh. Io sono quasi come Ferrara.
E buongiorno, bentornati a questo appuntamento con il Notes. Ho un Notes adesso in onda, Francesco Franceschini al microfono, Notes adesso in onda, che abbiamo cominciato con un monologo, un pezzettino di monologo tratto da Ascanio Celestini, da un suo spettacolo che ci ha portato Arnaldo Casali. Ciao Arnaldo, bentornato, perché oggi l'argomento è proprio Ascanio Celestini e una lunga intervista che ti ha rilasciato.
Sì, dunque, questo che abbiamo ascoltato era una delle inchieste da fermo che Ascanio Celestini conduce, per così dire, su Parla con me, il programma di Rai 3 di Serena Dandini. E Ascanio Celestini è appunto il protagonista di questa puntata. Come sapete, lui è tornato a Terni a presentare il suo ultimo spettacolo alla stagione di prosa. L'ultimo spettacolo che c'è stato appunto della stagione di prosa era il 5-6 febbraio, o il 6-7, non ricordo bene. Dunque, Ascanio Celestini è un gradito ritorno per noi qui ad Adesso in Onda, perché in qualche modo Francesco aveva tenuto a battesimo, per certi versi, il nostro programma, perché l'intervista ad Ascanio Celestini era stata la prima intervista che Adesso in Onda ha trasmesso.
Sì,
era,
è vero.
Un anno e mezzo fa circa.
Ce l'abbiamo in archivio, naturalmente, e su reteblu.org.
Assolutamente, quindi ve la potete anche riascoltare. Era il primo novembre del 2005, se non sbaglio, un anno e mezzo fa, ed era la puntata numero 20.
Sì.
Sono passate, Francesco, 60 puntate, perché oggi festeggiamo la puntata numero 80.
Siamo vicini al 100, vai, siamo vicini.
Celestini appunto è tornato con appunto una nuova intervista per un nuovo spettacolo che si chiama Appunti per un film sulla lotta di classe. Appunto allora, nell'intervista che ci rilasciò un anno e mezzo fa, ci era venuto a presentare La Pecora Nera, questo spettacolo dedicato ai manicomi. Ci aveva spiegato che stava preparando un... Da quello spettacolo sarebbe diventato un libro. Oggi il libro è uscito, è stato anche presentato a Terni in occasione appunto dello spettacolo di Ascanio, e nel frattempo lui sta girando l'Italia sia con questo nuovo spettacolo sia con La Pecora Nera, che diventerà presto anche un video.
Io l'ho visto anche su Rai 3 recentemente, Celestini.
Sì, lui appunto conduce, dopo ne parliamo anche nell'intervista con lui, è una novità per lui, nel senso che lui che ha sempre fatto teatro, insomma adesso si è cimentato con la televisione appunto a una rubrica fissa, e noi abbiamo ascoltato quella che secondo me è la più significativa e anche la cosa secondo me più straordinaria che sia stata detta sulla guerra preventiva in Iran, insomma la guerra è come la caccia, è veramente geniale a mio parere. E Ascanio Celestini, per chi, quei pochi penso che non lo conoscono, insomma è un po' uno dei più autorevoli esponenti del teatro di narrazione. A mio parere, Francesco, forse addirittura il più autorevole in assoluto, secondo me ha superato persino Marco Paolini.
Grande affabulatore, è vero.
Ed è,
e poi consideriamo che viene quasi dal nulla, nel senso che lui viene da una borgata, no? Insomma,
sì, lui viene da una borgata romana, dalla periferia di Roma, lo racconta sempre, e ci tiene anche a questo suo accento fortemente, no? Romano.
Che non si cura affatto di migliorare, anche perché fa un po' parte del personaggio.
Sì, perché lui ci spiegava, appunto, voi se andate a riascoltare l'intervista dell'anno scorso, di 2 anni fa, anzi, lui non vuole recitare, lui appunto racconta come se stesse parlando con gli amici. E infatti è straordinario che quando lui concede le interviste parla esattamente come quando sta sul palcoscenico,
sì,
proprio perché in realtà lui non recita, non si atteggia ad attore.
È vero.
Anche se c'è una novità, questo spettacolo segna anche il debutto come cantante, Francesco.
Accidenti.
Per la prima volta si diventa come cantante, niente. E mi ha detto che quest'estate inciderà anche un disco, quindi
bene.
Avremo anche un album di Ascani Celestini, che dicevo è tra i più autorevoli esponenti del teatro di narrazione, pur essendo tra i più giovani. Ascanio è del 72, quindi ha qualche anno più di me, qualche anno meno di te, Francesco, stiamo un po' a metà strada tra noi due, no? Quindi insomma sicuramente per essere un maestro del teatro è piuttosto giovane.
Se non sottolineavi questa cosa ero più contento, ma comunque.
Sì, abbiamo la certa età, Francesco, anche noi. Anzi, tra l'altro io mi faccio gli auguri da solo, perché quando andiamo in onda in replica venerdì è anche il mio compleanno.
Wow, quindi, auguri.
Anzi, oggi invece approfitto per fare auguri ad Agnese, che è il suo compleanno oggi, quindi...
Proprio, c'è stata proprio...
Sì, sì. Anche stolat.
Vi siete messi d'accordo anche sulla data di nascita, va bene.
Sì, a 3 giorni di distanza. Dunque, dicevamo, quindi, Ascanio Celestini è anche un personaggio molto legato al nostro territorio, Francesco, perché oltre a gli spettacoli che porta in tutta Italia, che quindi ha portato anche a Terni, lui ha realizzato anche una serie di spettacoli proprio appositamente per Terni. Ricordiamo il celebre Sirena di Mantici con Lucila Galeazzi, qualche anno fa, 2001-2002, se non ricordo male, e più recentemente, l'anno scorso, ha partecipato alla mostra I Volti dell'Acqua, mm-hmm, al Centro Multimediale, con una sua installazione. Poi ancora più recentemente ha fatto un altro spettacolo, un intervento in un altro spettacolo organizzato proprio qui a Terni da un gruppo ternano. Quindi, insomma, è anche molto legato al nostro territorio. Appunto, dicevamo, debutterà come cantante. Della Pecora Nera, invece, uno spettacolo che ha iniziato il suo cammino appunto nell'autunno del 2005, oggi è diventato un libro, presto diventerà un video.
In cui parla anche dei manicomi, no? Parla,
esatto,
di temi piuttosto scottanti.
E nel video lui, oltre a parlarne, li mostrerà in qualche modo, nel senso che lui ha realizzato, per scrivere il testo, ha realizzato una serie di video interviste con una troupe, tra l'altro, del Teatro Stabile dell'Umbria. Lo spettacolo è stato proprio prodotto dall'Umbria. E queste interviste finora non sono state utilizzate, probabilmente confluiranno nel DVD, quindi oltre allo spettacolo, alla ripresa televisiva, probabilmente per la Rai, dello spettacolo, ci sarà con molta probabilità anche questa raccolta di queste interviste fatte proprio negli ex manicomi.
Allora sentiamo, se vuoi, questa intervista e poi ci sentiamo per la fine.
Tu spesso nelle scelte degli argomenti da trattare nel teatro hai fatto anche, appunto, hai raccontato storie appunto molto compatte, molto precise, e anche di cui non si parla poi in televisione, diciamo, no, a livello contemporaneo, la stessa situazione dei manicomi o le fosse ardadine. In questo spettacolo invece, in cui è molto più frammentario rispetto agli altri e anche molto più contemporaneo, se vogliamo, hai avuto più difficoltà o come ti sei orientato per non disperderti? Qui tu anche a livello sociale affronti tante tematiche diverse, dall'omosessualità a, appunto, il lavoro.
Sì, sì, ma tutte legate comunque all'idea di un personaggio che sta in un luogo che è il call center e che probabilmente vive in una borgata che sostanzialmente è la mia, insomma, dove sto io. E poi è chiaro che parli del call center, parli anche di quelli che telefonano al call center, e al call center telefona chiunque proprio, chi c'ha realmente bisogno di informazioni, il maniaco, il pazzo, quello che c'ha tempo da perdere, quello che si sente solo, e per cui quello che telefona perché è gratis, insomma. Allora, però sempre il call center cerco di parlare, sempre soltanto di quello, anzi in qualche maniera queste serate che facciamo abbastanza sconnesse, perché appunto a differenza degli altri spettacoli non c'è una storia, sono tante storie una presso all'altra, che infatti possono essere tolte, messe, scambiate, insomma. E tutte queste storie qui sono un tentativo appunto di prendere appunti su cos'è l'individuo in un call center. È chiaro che poi l'individuo è comunque un sistema complesso, per cui non lavora solo al call center, ma va pure al supermercato, non lavora solo al call center, c'è pure una famiglia forse, una casa. Però io comunque sono sempre attento a quello che succede a lui. In un libro di Sandro Portelli, che è poi quello sul quale io ho lavorato per Radio Clandestina, ovvero sia L'Ordine è già stato eseguito, beh, lui parla del 23 e del 24 marzo 1944, il giorno dell'azione partigiana di Via Rasella e della rappresaglia nazista che le uccide alle fosse ardeatine. Per parlare di questi due giorni parla di quello che è successo da un secolo prima in poi e arriva a parlare di quello che è successo nei 50 anni successivi. Non racconta la storia di un secolo e mezzo, racconta soltanto la storia di quei due giorni, però per forza di cose quando racconti un fatto non puoi evitare di dire quello che c'è anche attorno a quel fatto, anche perché no, non lo capisci, non sai da dove viene. E quindi è soltanto appunto una contestualizzazione di un percorso attorno a un'identità che è quella di un unico personaggio che vive nel call center, vive e lavora in un call center.
Apri lo spettacolo parlando del comunismo, è
sì.
un tema che ritorna spesso. Ecco, la politica, è in particolar modo appunto questa ideologia, che si dice sia crollata dopo il muro di Berlino. In qualche modo invece tu, con il fatto stesso di pagare lotta di classe, in qualche modo, ritiri fuori. Ecco, qual è la tua opinione proprio su questo, anche il tuo rapporto proprio con la politica?
Ma guarda, lotta di classe poi prescinde anche da qualsiasi questione ideologica, nel senso che la lotta di classe è legata al fatto che ci stanno classi sociali e stanno in lotta tra di loro, insomma, anche banale ripeterla come cosa, però non c'entra tanto un pensiero riformista o conservatore di destra e sinistra, non c'entra molto. E nella società in cui viviamo noi oggi, le classi sociali non solo ci stanno ancora e ci saranno sempre. Anch'io auspico che ci sia nel futuro la società senza classi sociali, dove tutti si vogliono bene, dove si conquista l'uguaglianza ma anche la libertà e via discorrendo. Però non credo proprio che arriveremo mai, insomma, a vivere in un mondo del genere. E il conflitto è una cosa anche sana, se il conflitto è anche confronto, nel senso è comunque una cosa violenta. Da poco tempo fa è stato tanto attaccato Edoardo Sanguinetti perché parlava della lotta di classe come di un fatto violento. E, beh, insomma, la lotta di classe è un fatto violento. La società è fondata sulla violenza ed è una violenza dalla quale non si può neanche prescindere. E senza la violenza non esisterebbe il carcere ed è un bene che ci sia anche il carcere, insomma. E la violenza è una violenza anche il maestro che dice al bambino che deve stare seduto in classe. È una violenza necessaria, magari, che deve essere conosciuta, giustificata, da quale bisogna essere consapevoli. Per cui che ci sia una violenza nella lotta di classe, nel conflitto tra classi sociali diverse, è abbastanza ovvio. Il problema è che queste classi sociali pian piano perdono la loro identità culturale. Per cui la differenza tra il contadino e il suo padrone oggi è solamente una differenza delle risorse a disposizione, il fatto che uno è povero e l'altro è ricco. Ma non hanno più due culture diverse, per cui il loro scontro è esclusivamente scontro e conflitto e non c'è nessun tipo di confronto. Il povero vuole diventare più ricco, il ricco non vuole perdere le proprie ricchezze. Questo è un problema grande. Se invece il conflitto fosse un conflitto tra persone che comunque hanno un'identità culturale a cui tengono comunque, questo qui sarebbe un confronto. Un conflitto ugualmente violento, ma comunque un confronto sicuramente più sano. Per quanto riguarda il comunismo, sai, a me non me ne frega un granché del comunismo, nel senso non credo che, cioè, non appartengo a nessuna chiesa, non credo in nessun pensiero istituzionalizzante, per cui non credo in un unico Dio, non è neanche un problema per me crederci o non crederci, è un problema se esiste o non esiste, insomma, almeno non adesso che sono vivo, insomma, se hanno ragione i preti, spero esista Dio, spero che non fa una brutta fine, ma insomma, detto questo, per me la questione religiosa è legata esclusivamente a una conoscenza culturale, insomma, la Bibbia è un libro meraviglioso, che però per me vale come vale Le mille e una notte, insomma, è un grande capolavoro della letteratura di tutti i tempi. E il comunismo è qualcosa di molto simile, cioè non sono comunista nel senso che credo nel comunismo, nel marxismo-leninismo, penso a Trotsky piuttosto che a Lenin, a Gramsci o chi ne so io, insomma. Mi fa un po' sorridere il fatto che da qualche anno si dice che il comunismo non c'è più. Mi fa un po' ridere perché ci stanno più di 1 miliardo di cinesi. Qui sono più i comunisti che i cattolici nel mondo. Per cui, voglio dire, detto questo, chiunque può dire, vabbè, ma il comunismo cinese non è più un comunismo. Vabbè, ho capito, perché insomma il cattolicesimo in Italia è ancora il cattolicesimo. La maggior parte dei cattolici in Italia vanno in chiesa per consuetudine, insomma. Per cui, voglio dire, Per me quello lì è una grande letteratura a cui attingere, insomma, è da considerare. Detto questo, come in tutti i grandi pensieri, c'è qualcosa di molto importante, insomma, su cui riflettere. E questo personaggio infatti inizia dicendo io sono comunista e tutti fanno caso a questa cosa, poi però tutti si perdono che lui paragona il comunismo ai marziani, insomma, e dice che il comunismo è proprio come i marziani, insomma, è letteratura.
E Dio è come Paperinica.
Il Dio di questo film, beh, sai, in Pecora Nera Dio era addirittura il padrone del manicomio, insomma, e diceva appunto manicomio, supermercato e il mio cielo è tutta un'azienda, io sono il padrone, insomma. È una sorta di amministratore delegato della cultura. E in questo caso Dio in realtà è un Dio, anzi anche molto più, in qualche maniera, atteggiamento meno critico, insomma, nei confronti della religione, nel senso che il Dio di questo racconto è un
No,
Dio che tu.
teologicamente dice anche delle cose molto interessanti, cioè il fatto che Dio rida perché sa come va a finire,
Sì,
no? E che non si può ridere di Dio perché
perché
Dio
non
non finisce.
finisce.
Questo è un concetto anche proprio teologicamente molto molto interessante.
Beh, a me se interessava, tutto sommato il Dio creatore non c'è più, insomma. Nel senso, ammesso che ci sia stato un Dio che ha creato, beh, adesso non crea più. Cioè, nel senso, anche una sorta di silenzio, insomma, del trascendente, che è un po' quello che molto spesso ci troviamo a vivere. A prescindere dai grandi temi anche del campo di sterminio, no? E quindi di questo silenzio della divinità, insomma. Però questa idea che tutto sommato il libero arbitrio in qualche maniera liberi l'uomo, liberi anche Dio. Certo, io lo racconto in una specie di barzelletta, insomma, però è una cosa che a me sembra comunque interessante sulla quale riflettere. Non siamo nelle mani di Dio, anche se Dio esistesse, forse non siamo nelle sue mani. Forse siamo comunque nelle nostre mani e non è un fatto di togliere responsabilità a lui, quanto è un fatto di prenderla noi. E quindi Dio può anche essere tranquillamente vestito da Paperinic e sta al supermercato. Poi sai, lì è Paperinic, insomma, però in realtà lui dice io ho smesso di creare le cose e ho cominciato a viverle, insomma, a starci dentro le cose. Che è un po' anche il passaggio che noi facciamo spessissimo nella nostra vita, no? Smettiamo di vedere le cose da fuori e cominciamo a vederle da dentro, e quando siamo dentro non è che le vediamo, le viviamo veramente.
Beh, anche questo è un concetto teologicamente quasi fondato, perché nel cristianesimo Gesù è Dio che entra dentro quello che ha creato in qualche
Ah no,
modo.
no, certo, senz'altro. No, ma infatti non credo che nei miei spettacoli si parla continuamente di Dio, Cristo, la Madonna, ma non credo di essere mai stato blasfemo, tutto sommato. Cioè, nel senso, anche il film di guerra c'è un momento in cui il corpo di Cristo scompare perché sono mangione di mosche. E qualcuno, insomma, la prende come dire, beh, allora che il corpo di Cristo non risuscita. Mentre invece nello stesso racconto, cioè, che è sempre racconto di guerra, c'è la risurrezione di un cane. Infatti, una volta una persona mi disse proprio nel suo racconto risuscita un cane e non Gesù Cristo. Perché pure lì Gesù Cristo risuscita, cioè nel senso Lazzaro risuscita, cioè torna tra i vivi e ricomincia la sua vita. Gesù Cristo non risuscita per ricominciare la sua vita, non è lui che risuscita, cioè io non credo in Dio, però non è Cristo che risuscita se stesso, ma è Cristo che redime l'umanità, che risuscita l'umanità. Infatti, sempre in Pecora Nera, ma adesso non vorrei dare un'interpretazione teologica dei miei racconti, poi nella Pecora Nera, quando parla Cristo, Cristo dice io non risuscito i morti, è il diavolo che risuscita i morti per mangiarseli vivi, io risuscito i vivi per farli morire. E a noi interessa la risurrezione dei vivi, non la risurrezione dei morti. E quello è il nostro problema. E Gesù Cristo, morendo e risuscitando, non risuscita a se stesso, risuscita i vivi, risuscita a noi. Ammesso, questo qui diciamo, nel suo valore letterario,
Sì.
culturale.
Ratzinger sarebbe perfettamente d'accordo, credo,
No,
su
non credo,
questo.
cioè, no, non lo so se è
No,
d'accordo.
perché appunto teologicamente è un'interpretazione, credo, insomma, perfettamente corretta. Senti, per concludere, quest'anno sei approdato anche a parlare con me, con queste inchieste da fermo che poi ieri ti spiegavo in qualche modo sono anche collegate a questi appunti.
Sì, assolutamente sì. Cioè, nel senso, rispetto per esempio allo spettacolo che hai visto ieri sera, in Parla con me sono andate in onda già due racconti dei 13 che facciamo nello spettacolo. Nei bis hai ascoltato due canzoni, credo. Di queste due canzoni, una anche è già andata in onda. Un'altra canzone che non abbiamo fatto ieri, non so se avremo stasera, andrà in onda invece giovedì. Per cui, insomma, voglio dire, in parte è anche un po' lo stesso lavoro, ma perché è il lavoro che sto facendo io adesso? Perché in queste inchieste da fermo, che più o meno, insomma, sono dei racconti su avvenimenti legati al presente, più o meno importanti, insomma, l'ipotetico conflitto con l'Iran piuttosto che l'uccisione dell'impiccagione di Saddam Hussein, o per esempio nel racconto del giovedì la dichiarazione d'emanuale Filiberto di Savoia, che ha detto che adesso l'Italia è pronta per una monarchia costituzionale. Non sentita questa, si è sentita poco, però insomma, a me mi ha colpito molto lo stesso. È pronta l'Italia per una monarchia costituzionale, per cui lui insomma, si candida come re del popolo italiano.
Emanuele Filiberto.
Emanuele Filiberto, quello dell'olio d'oliva.
Quindi scherzi, non stava scherzi a parte, ma che se ne fa?
Stava scherzi a
Sì,
parte.
che nel frattempo si candida come
Invece
presidente.
non so scherzi, non scherzo per niente. No, faceva un po' ridere il fatto che nel frattempo ha aperto una pizzeria a Zurigo che si chiama Il Quirinale. No. E quindi a me, cioè, ti dico, tutto ciò, cioè, istituzioni, io non ho una grande passione per le istituzioni, insomma. Però mi sembrava un po' irriverente uno che vuole andare, capito, a governare l'Italia dal Quirinale, nel frattempo si apre una pizzeria con quel nome a Zurigo e ci vende la pizza che c'ha il nome della sua bisnonna, cioè la Margherita. Questa cosa mi sembra veramente una cosa ridicola, insomma. Dicevamo l'altro giorno mentre registravamo, questi savoiardi effettivamente sono buoni solo affogati, insomma, nel caffè piuttosto che nel rum. Vabbè, insomma, sono stupidaggini, però per dire, questo passaggio in televisione per me era interessante, perché io credo che tutto sommato ci sia anche una crisi che sta vivendo la satira adesso in Italia. E rivedendo per esempio il lavoro fatto da Corrado Guzzanti, soprattutto per Fascisti su Marte, e in parte anche il lavoro della Smorfia, adesso che stanno ripubblicando i DVD, l'Einaudi l'ha ripubblicato, effettivamente in questi due casi la satira non è indirizzata alla questione del giorno, cioè non si prende in giro quello che ha detto Calderoli mercoledì scorso. No, si fa satira, ma si parla della società. Per questo noi possiamo avere i Fascisti su Marte e comunque seguirlo lo stesso anche a distanza di qualche anno, o ancora di più per la Smorfia, perché è una satira sulla società. Peraltro io non credo neanche sia indispensabile che la satira faccia ridere, no? Questa è un po' stata la polemica dopo la trasmissione poi censurata di Sabina Guzzanti. E non faceva ridere quella trasmissione Riot, l'unica cosa che faceva veramente ridere era Neri Marcorè che fa Gasparri, a me fa sempre ridere. E per il resto no, la satira è in qualche modo una maniera per entrare in un dibattito pubblico attraverso, come posso dire, la messa in piazza anche proprio dell'interiore di questo dibattito, e quindi sporcarlo proprio col discorso. E non per forza sta cosa poi fa ridere alla fine, per cui a me interessava molto questa possibile partecipazione in un programma che si occupa di quello che accade nel presente, ma che comunque lo fa non come indagine giornalistica, insomma, ma come comunque qualcosa che è un racconto letterario, che è la satira.
Com'è nata questa cultura? L'anno scorso sei stato ospite, hai
Io
fatto anche un monologo della Pecora
sono
Nera.
stato ospite un paio di anni, sì, una volta con la Pecora Nera, un'altra volta col Scemo di Guerra. E sono diversi anni che faccio spettacolo al Teatro Ambra Iovinelli a Roma, dove il direttore artistico è Serena Landini, ma che è un po' fa parte di tutto un progetto, le produzioni dei film, le televisione, insomma, del teatro. dove c'è Serena, dove ci stanno appunto i Guzzanti e tante altre persone. E, per cui insomma si conosco molto bene loro, gli autori. E, è nato così, cioè, mi hanno chiesto vieni lì e fai tutte le puntate, più o meno quello che hai fatto in quelle due. Poi abbiamo pensato che la cosa interessante era non raccontare storie comunque, e quindi andare lì a raccontare fiabe piuttosto che pezzi sulla Seconda Guerra Mondiale, ma cercare per quanto possibile di entrare sulla notizia, ma di entrarci dentro, insomma, tracento con un racconto, e non prendere la notizia e prenderla in giro, insomma, anche perché poi è anche un po' sterile. Peraltro, la maggior parte delle volte che prendi in giro i personaggi famosi, prendi in giro i personaggi televisivi, che non sono mai personaggi positivi o negativi, sono personaggi e basta, per cui prenderli in giro o trattarli bene o trattarli male, alla fine è la stessa cosa. I personaggi televisivi sono maschere della commedia dell'arte, insomma, e so come Pulcinella, che è scemo o intelligente, ma non importa, insomma, fa cose sceme e fa cose intelligenti. Alla fine l'importante è che sia vestito bianco e ci abbia la maschera nera. I personaggi televisivi sono così, sono maschere, insomma, di una nuova commedia dell'arte, magari un po' meno interessante di quella che storicamente chiamiamo commedia dell'arte, però più o meno sono quelli là. Per cui che fai? Prendi in giro Pulcinella, per quale motivo? Insomma, già è una parodia. Cioè il personaggio televisivo già è una parodia di qualche cosa. Prenderlo in giro è veramente inutile. In più gli fai anche un favore, insomma, prendi in giro un personaggio così. E tutto sommato ti inchiodi a lui, insomma.
Uccidi spesso Giuliano Ferrara in questo.
Sì, perché secondo me è proprio. Lo cito perché secondo me è proprio il prototipo è uno dei prototipi dell'intellettuale, dello pseudo-intellettuale televisivo. Cioè nel senso quello che può parlare. In televisione puoi
Propaganda
parlare di
tutto.
qualsiasi argomento. Possiamo passare dalla trippa, alla pagliata, allo sterminio e va bene tutto. Cioè non importa. Parliamo di trippa, poi parliamo di sterminio, poi parliamo di capito, di Erika e Omar, e poi parliamo di capito appunto tornare a parlare di trippa pagliata della pasta carbonara, poi parliamo di un libro appena uscito, e poi parliamo delle puzzette, è uguale, è tutto un discorso,
Non a
cioè.
caso Ferrara si era inventato 15-16 anni fa la televisione trash, ne faceva anche, se ne vantava anche, non so se ti ricordi
Sì.
quando c'era la sigla con lui che usciva dal bidone
Sì,
dell'immondizia.
per cui capito. Allora voglio dire, penso sia anche una persona intelligentissima, ma questa è una cosa che dalla televisione viene fuori pochissimo, ma non per lui, proprio per quello che è la televisione. Insomma, allora il personaggio dell'uomo qualunque, del fascista, ma un fascista anche un po' così, non racconto, infatti alla fine io dico, insomma, io ho la catenina, vedete, dice questo, è una svastica, io vado dal signor Pancotti, che invece è comunista, e ci vado con la svastica, beh, la camicia aperta, me ne sapete bene, e ci litigo subito, e io gli ho detto, dico, io dove ho comprato questa colleria vendevano pure falce e martello, sa, pure i lupetti da Roma, il simbolo della pace, Gesù Cristo, tutti, io se vuoi lo cambio, io c'ho pure lo scontrino, dice, perché in fondo noi siamo uguali, c'è la differenza tra una destra e una sinistra oggi qual è? È che il signor Pancotti è di sinistra, quando vado al cinema e so di destra, vado a vedere Natale in America, in New York, perché c'è sta Christian De Sica che mi fa ridere, e tu quando vai al cinema sei di sinistra, vai a vedere Natale a New York, perché c'è Claudio Bisio che ti fa pensare, ma in realtà tutte e due ci piace la Ferilli. Cioè, ed è questo il qualunquismo della televisione, insomma, che io trovo pericoloso. Neanche insopportabile, perché se sai una cosa che non sopporti cambi canale. La televisione non è come il tuo vicino di casa rumoroso che dice oh sta lì, fa rumore, che devo fare? Lo ammazzo, come hanno fatto lì a Erba. No, la televisione la spegni, non è che ci vuole molto. E invece no, invece tu spengi il televisore, non spengi la televisione è sempre accesa. La televisione è accesa anche quando tu non ce l'hai, e questa è la cosa. Allora come fai a spengere la televisione? Devi spengere quel fuoco lì, insomma, che l'anima. Non, certo non è che lo faccio io con i miei racconti dalla Dandini, peraltro in televisione, insomma, con tutta la loro contraddizione, però quantomeno spero che questo qui diventi un oggetto di una possibilità di conoscenza, insomma, di un avvenimento così continuo e ininterrotto che viviamo come quello televisivo.
Pancotti, ma hai girato adesso, Pancotti Maurizio. No.
Sì.
Ci sono dei nomi che ritorna, Marinella anche, no?
Sì, ha voglia, voglia.
Come mai? Ecco, è la scelta anche di far tornare sempre questi nomi.
Non lo so, a me, io me li immagino così, i personaggi, quindi me li immagino anche un po' sempre alla stessa maniera. Pancotti Maurizio e Robertino Caselli sono diventati due personaggi che ormai sono usciti fuori dal libro, da Pergola Nera, dal libro al racconto, hanno fatto molta più strada, nel frattempo sono diventati uno di destra, uno di sinistra, figli e genitori, uno fascista, uno comunista, cioè per cui uno povero e uno ricco, per Robertino Caselli è povero, Pancotti Maurizio invece è benestante, questo non stava nella Pergola Nera, insomma. E per cui sinceramente non lo so, io me lo immagino così e soprattutto per questo lavoro che sto facendo quest'anno, dei appunti, è importante che visto che so appunti, che siano il più possibile strumento, insomma, con cui lavorare.
Ah, una cosa che ti volevo chiedere prima, poi abbiamo cambiato argomento. Appunto, prima hai citato il tuo rapporto con la politica e la religione. Il tuo punto di appunto, dicendo, hai detto, no, che in pratica comunque sono sempre delle cose un po' che, ecco, il tuo punto di riferimento, proprio a livello umano e poi di conseguenza anche artistico, politico, sociale, insomma, c'è qualcosa che comunque per te ha rappresentato, appunto, se non è stata appunto la politica nella religione, c'è qualcosa che comunque ti ha indirizzato oppure un cammino che comunque anche a livello esistenziale hai costruito da solo?
Sì, ovviamente non da solo, non so, cioè non solo da solo. Per me è stato molto importante nel momento in cui sono andato all'università aver conosciuto in generale l'indagine antropologica, perché comunque è un tipo di indagine che non è mai esatta e che non parte dall'idea che sia possibile un'esattezza nell'immagine, nell'indagine. Per cui e quindi ho iniziato a leggere quelli che sono stati gli antropologi, insomma. Tipo Ernesto De Martino, così, ma non come pensiero, non, come, per, cioè, no, non c'ho un'idea della vita o della politica, insomma. Cioè, mio padre diceva, quando stava molto male, c'avevamo dei cugini e suore che gli dicevano, ma tu pensi mai all'aldilà, così, no? E lui diceva, ma io non ci credo. E loro gli dicevano, vabbè, ma allora tu non credi a niente. E lui rispondeva, io non è che non credo a niente, io credo, ma credo che non c'è niente. Cioè, come dire, io crederei a Dio, lo farei lo sforzo di credere in Dio, se Dio facesse lo sforzo di esistere, però. Cioè, vuol dire, no, il problema non so io che non credo a Lui, è Lui che non esiste. Allora, voglio dire, mio padre non era un filosofo, era un artigiano, però io credo, ecco, io credo in tutto, insomma. Non è che ci sono delle cose in cui non credo. Certo che credo nell'assoluta relatività del tutto, insomma. In questo non saremo d'accordo io e il tedesco. E sì, nell'assoluta relatività del tutto. Sono pronto a cambiare idea in qualsiasi momento. La cambio continuamente, anzi. Cioè non c'ho un'idea precisa sulla maggior parte delle cose. E per cui non. Penso, credo diciamo, nell'estetica, nel senso della conoscenza attraverso l'esperienza. Non credo in un altro tipo di conoscenza. Non. Poi detto questo, sono pronto a cambiare idea anche tra un quarto d'ora, insomma. Per cui non sono neanche relativista, sono proprio
Work in
so
progress.
fondamentalista nel relativismo. Cioè, credo soltanto ne. Cioè, non credo proprio. Credo che non c'è niente in cui credere in maniera totale e assoluta. Niente, ma niente, neanche l'idea della libertà, dell'uguaglianza, la fratellanza, l'amore, nessuna di queste cose. Anche perché non vedo tutte queste cose come cose felicemente contraddittorie, insomma.
Va bene, grazie tanto. Ti aspettiamo ancora ovviamente a termine.
Grazie a voi.
E questo era Ascanio Celestini, la lunga intervista rilasciata proprio ad Arnaldo. Qualche commento, Arnaldo?
Beh, insomma, è stata molto densa, vista anche da un punto di vista teologico. Io ho
È
trovato
vero,
molto
è vero.
interessante questo suo ateismo teologico molto, molto concreto. Beh, è un'intervista anche molto diversa rispetto a quella che avevamo fatto l'altra puntata, un anno e mezzo fa, e quindi penso che si completano anche a vicenda.
Penso... È molto schierato Celestini, è molto, ha le idee molto chiare.
Schierato
anche
dalla parte di se stesso, dalla parte questa di se è una stesso. Cosa che
sì,
mi piace
sì,
molto,
certo, certo.
Cioè non è una persona che si fa influenzare appunto da ideologie
no,
o
no,
da
no.
fedi diciamo precostituite.
La cosa che più mi ha colpito è proprio questa, che ha detto che è un fondamentalista del relativismo.
Sì, sì.
Cioè la dice tutta.
L'importante è pensare, questo
è
credo che ovviamente alcune posizioni possono anche non essere condivisibili,
ci mancherebbe.
Ma come metodo io credo che sia molto importante, cioè una persona che si assume pienamente la responsabilità di quello che dice e di quello che pensa.
Si può anche cogliere qualche, volendo essere cattivi, piccola contraddizione in ciò che dice, però insomma magari
ma non lo so, forse lui direbbe insomma anche la contraddizione è relativa ovviamente,
esatto.
Quindi ovviamente...
fa parte poi dell'essere umano, per cui.
Comunque ecco, lui ripeto sta portando in giro per l'Italia lo spettacolo Appunti per un film sulla lotta di classe, che diventerà, io gli ho chiesto anche fuori onda, ma appunto questo film poi quando uscirà che cosa sarà? Questo film poi appunto sarà forse probabilmente sarà un documentario dedicato per appunto al tema dei center, che come avete sentito è il tema proprio di questo spettacolo, molto diverso appunto rispetto alla Pecora Nera, è bravo anche perché lui sa rinnovarsi, ha dedicato spettacoli a tematiche molto diverse tra loro, appunto
certo.
Dalle fosse ardeatine ai manicomi, dalla fabbrica a oggi appunto al tema dei call center, poi in realtà ecco è uno spettacolo forse che come contenuti si avvicina, no come contenuti, come forma forse si avvicina quasi a uno spettacolo, non dico di cabaret, ma insomma mette insieme poi una serie di monologhi anche molto diversi tra loro, uniti da un filo conduttore, quindi molto diverso. Sono appunti appunto.
Appunti. Appunto. Io ricordo, visto che lo fa sempre Arnaldo, questa volta lo faccio io, che potete riascoltare tra pochi minuti questa lunga intervista a Scanio Celestini su reteblu.org, potete scaricarla, riascoltarla e quindi anche magari, perché no, conservarla se vi fa
soprattutto...
piacere averla. E soprattutto potete riascoltare tutte le vecchie puntate di Adesso
sì,
in Onda.
Anche poi commentare.
Ah, certo,
la grande
certo.
Novità del
anzi,
blog
siete
questa.
Invitati a farlo.
Siccome stanno commentando, io sono molto contento, soprattutto la puntata su Giovanni Allievi, lo dicevo prima a Francesco, è molto commentata, quindi
sì, sì.
Vi invito a commentare, a dire la vostra. Usate il blog in qualsiasi modo, potete commentare, potete chiederci notizie, potete chiedere informazioni, potete suggerire anche tematiche di puntate, potete semplicemente dire la vostra, perché poi noi leggeremo
interagite,
i vostri commenti.
Interagite,
li stiamo mettendo da parte,
certo.
Interagite.
Interagite, poi magari per la puntata numero 100, tra una ventina di settimane, che siamo oggi la puntata numero 80, faremo uno speciale proprio su, che ne so, butto là un'idea sulle migliori puntate, leggendo anche i commenti dei nostri ascoltatori, lettori. Allora, chiudiamo con un pezzo musicale.
Un pezzo musicale che introduce, il pezzo che ascoltiamo è tratto dal concerto del primo maggio dello scorso anno, ma è proprio uno dei pezzi che vengono poi eseguiti alla fine o durante questo spettacolo, Appunti per un film sulla lotta di classe, e alcuni riferimenti che lui ha fatto proprio sul comunismo li sentirete proprio all'inizio di questo pezzo.
Allora, grazie a Scanio Celestini, grazie a Arnaldo Casali, che ritroveremo come sempre la prossima settimana.
Non ne potevano più della loro mala sorte. Incominciarono ad aggirarsi come s'aggirò quel famoso spettro per l'Europa. Tutti evidentemente erano dei disgraziati, ma ciascuno lo era in maniera differente, poiché la disgrazia colpisce i miseri, ma quell'incredibile fantasia nella sorte. Difatti c'era quello che aveva perso la casa e quello che più semplicemente aveva perso le chiavi di casa. C'era quello che aveva perso la memoria e mo non si ricordava manco più che cos'è che si era perso. C'era quello che aveva perso la ragione e insieme alla ragione aveva perso anche il torto. C'era quello che aveva perso tempo e mo non c'aveva più tanto tempo da perdere. E difatti fu lui che disse attenzione, tra 5 minuti comincia la rivoluzione. 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 E nel mentre che si aggiravano, come si aggirò quel famoso spettro per l'Europa, si trovarono a passare sotto le finestre di quelli che una volta dicevano avanti popolo. E dicevano avanti popolo perché mandavano sempre davanti il popolo e loro rimanevano indietro, magari d'un passo, magari d'un metro, perché loro ad andare avanti gli veniva da ridere. E furono questi ultimi che con gli occhi rossi e la morte nel cuore videro lo scompiglio nelle forze dell'ordine, che mo non erano più né forti né ordinate. Difatti erano scappati i generali, i marescialli, i colonnelli, tenenti, sottotenenti, nullatenenti, perfino i pompieri di Vigiù. da qualche minuto non c'erano più. Con loro erano scappati via i famosi guerrieri, quelli che mostravano i denti e terrorizzavano il mondo. Per strada c'era solamente qualche brigadiere in pensione che sventolava la dentiera, ma si sa che anche i soldati stentati capiscono come va la situazione. E si dissero sottovoce: tra 5 minuti comincia la rivoluzione, 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 tra 5 minuti comincia la rivoluzione. Il capo dei capi della polizia e di tutti quanti gli eserciti riuniti stava guardando in televisione un famoso programma sui gamberi in salsa rosa quando ci fu una spiacevole interruzione. Il giornalista autorizzato dalla redazione disse che purtroppo il programma del sabato sera, insieme al tirassegno sull'emigrante che passa la frontiera, il telegiornale di Paperino, il grande fratello con suo cugino, l'Olimpiade di Mazzafionda, non sarebbero più andati in onda, perché disse: saltata è la programmazione, poiché tra 5 minuti comincia la rivoluzione, disse, tra 5 minuti comincia la rivoluzione. Così il capo dei capi della polizia e di tutti quanti gli eserciti riuniti, per la prima volta nella sua luminosa carriera, si sentì di essere la persona sbagliata nel posto peggiore. Lui che per tutta la vita era sempre stato così tanto sicuro di sé che le parole gli stavano in bocca come famosi quadri dentro a un museo, adesso invece si vergognava che in una città così piena di sole sporcasse i muri con la sua ombra. Così quella folla che si aggirava come si aggirò il famoso spettro per l'Europa smise di aggirarsi, si fermò un istante, incominciò a fare il conto all'incontrario come si fa la notte di Capodanno aspettando l'anno nuovo, e disse: meno 5, 4, 3, 2, 1. Con un po' d'emozione: gentili signori, comincia la rivoluzione, 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 gentili signori, comincia la rivoluzione. Alla fisarmonica